Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla dalla solita finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi sono in trasferta, mi trovo in un posto bellissimo che poi vi spiegheremo meglio che posto è. Sono ospite di un pittore, si chiama Vittorio Emanuele e adesso vi racconta chi è.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Vittorio Emanuele, sono un pittore e incisore. Ho sempre fatto, chiamiamola professione in maniera impropria, ho sempre dipinto fin dall'età, mia madre direbbe dell'asilo, e è stata per me quasi una strada obbligata perché ho sempre, a detta degli altri, disegnato meglio, quindi...
Ma scusa se vi interrompo, c'è stato qualcuno che ti ha iniziato? C'è stato in famiglia magari qualcuno che ti ha incoraggiato, ti ha ispirato?
A mia memoria non ho punti di riferimento familiari, ricordo solo che mio padre, per arrotondare lo stipendio, acquarellava le cartoline in bianco e nero. E l'unico aggancio, forse un nonno anche che dipingeva i carretti siciliani, però piccole cose. E non so come mai, però sempre fin dalle elementari ho sempre disegnato meglio, quindi mi hanno sempre spinto gli stessi
insegnanti.
Compagni, gli insegnanti, è stata quasi una strada obbligata.
Una vocazione spontanea.
Sì, che è stata ostacolata continuamente da mia madre, da mio padre.
Sì?
Sì. Non hanno...
Ma come mai? Perché lo immaginavano una cosa poco sicura?
Ma per chi come me, che è stato, diciamo così, un immigrato di prima generazione, quelli che sono arrivati a Milano senza casa, senza lavoro, con famiglie numerose... la priorità per i genitori era quella di avere un lavoro sicuro, era la loro,
certo,
la loro ossessione, e
cosa
di conseguenza
succede di meno sicuro dell'altro,
appunto, esatto. Di conseguenza speravano che il figlio intraprendesse una carriera un po' più, diciamo così, redditizia e sicura, tra virgolette. Quindi devo dire che però ha avuto, per me è stato un punto di riferimento, soprattutto mia madre, una grande intelligenza, perché mi ostacolavo da una parte, ma allo stesso tempo mi pagavo le lezioni di pittura, quindi mi ha sempre detto di non farlo, però
ti ha lasciato la possibilità.
Sì, mi ha lasciato la possibilità di studiare.
Ma forse perché... anche vincere questa resistenza è stata una dimostrazione che era una vocazione seria, no?
Sì, io consiglio anche adesso, quando qualche genitore, studenti mi chiede che cosa si può, quelli che incoraggiano in maniera eccessiva i propri figli, secondo me commettono un errore, perché la motivazione è determinante in questo tipo di scelta, e quindi la motivazione bisogna trovarla in se stessi e non continuare a essere,
certo,
incoraggiati dall'esterno.
Sono assolutamente d'accordo. Ora ci fermiamo un secondo, sentiamo un po' di musica e poi riprendiamo.
Va bene.
Chiederti di raccontarci della pittura con i mestiere. Tu fai dei quadri che sono decisamente figurativi e che sono rivolti alla natura e alla realtà. Vuoi spiegare esattamente come lavori?
Beh, devo dire che per chi ha scelto di esprimersi per immagini, tradurre in parole la pittura è veramente un'impresa, però adesso
è la
sfida di Verdi Mago. Adesso ci proviamo. Niente, io diciamo così, ho recuperato la tecnica, diciamo così, classica, perché ho visto che c'è stato un cortocircuito di circa 30 anni in cui si è proprio spezzata questa catena con la tradizione, come se fosse qualcosa di cui liberarsi velocemente.
Sì, ci quindi, sono stati effettivamente molti anni in cui proprio era una parolaccia,
sì,
parlare di tradizione, sì, di cultura, sì, nel senso pieno del termine.
Esatto. E niente, per cui ho recuperato questa tecnica rinascimentale, che è della preparazione delle tavole con la colla di coniglio, il carbonato di calcio, il bianco di titanio. Quindi questo non per pura nostalgia del passato o per chissà quale motivo, ma semplicemente perché per il mio tipo di pittura ha un valore aggiunto notevolissimo, perché rende la superficie, diciamo così, molto più interessante, assorbe meglio i colori, si entra in simbiosi con i materiali, con gli elementi che uno impara a controllare senza affidarsi ai prodotti industriali. Io voglio realizzare un lavoro che sia unico nella sua completezza, dai materiali al contenuto. Però dall'altra parte non posso dimenticare di essere un pittore di questo tempo, quindi tengo con una mano la tradizione, tutto quello che si può utilizzare e che fa la differenza, e dall'altra tutta quello che offre la tecnologia più recente, quindi dall'utilizzo del computer se serve, o della fotografia digitale, prima analogica e adesso digitale, diciamo qualsiasi fonte che mi possa fornire le informazioni per poter elaborare l'immagine. La copia dal vero, non
quindi tutto quello che possa dire lo utilizzo.
Sì, perché altrimenti si rischia di essere anacronistici e di fare una pittura nostalgica che non ha, è anche antistorica, perché
è anche
antieconomica. I pittori hanno sempre diciamo così tenuto la tradizione e l'hanno innovata continuamente, altrimenti non saremmo qui.
E infatti c'è questo testimone, no, che si passa da una generazione all'altra con questo blackout che c'è stato nel tempo.
Sì.
Oggi è un po' più faticoso, io credo, riprendere questa tradizione, anche perché bisogna avere intorno l'humus giusto, un terreno giusto su cui muoversi. Magari parliamo fra un momento della didattica, che potrebbe essere l'unica possibilità per la continuità.
Va bene, per ricucire lo strappo.
Shine, baby, shine.
face, nothing but it's commonplace. Babe, I think I caught a case of your love. So fresh like morning dew. Honey, I'm in love with you. Got that special something now. I can't get enough.
Can't wait till each day begins. So I can't see your face again.
Wanna see your
wish
face
you
again.
Could feel just how I feel. And you know it was real.
I just love it when you shine on me.
Emanuela su Radio Imago sta parlando con Vittorio Emanuele. Parlavamo un momento fa della tradizione, della necessità di recuperarla, di aggiornarla e di trasmetterla, perché ovviamente il processo continua. Tu hai avuto un'idea bellissima a questo proposito, vuoi raccontare di cosa si tratta?
Sì, l'idea è, io tengo già dei corsi per piccoli gruppi a Milano, dove imparano dall'inizio della preparazione della tavola fino agli ultimi ritocchi, alle velature, alla verniciatura, eccetera. Però l'idea era quella di trasportare tutta questa diciamo conoscenza in un posto più bello, più interessante, e quindi abbiamo trovato nell'entroterra della Liguria uno spazio molto bello, isolato, in mezzo a un bosco dove ci sono le condizioni giuste sia di luce che di tranquillità per poter...
È anche un posto incantato, questo... cioè dal punto di vista proprio sì, ambientale, sì. No?
E qui tengo degli stage estivi per chi vuole iniziare o approfondire anche la conoscenza di questa, di questo modo di dipingere, perché poi la pittura si può esprimere in molti modi. però secondo me la cosa che bisogna trasmettere è proprio il metodo, la conoscenza dei materiali, come utilizzarli e quindi imparare a controllarli senza essere, in modo che la pittura sia una scelta e non un limite dettato dalla poca conoscenza della
Sfatiamo anche una diceria, no? Secondo cui l'arte sarebbe un dono di natura e basta.
No, questo io non ci ho mai creduto veramente. È una domanda che ti fanno spesso, perché poi sembra che tutti gli anni di studio siano inutili, perché comunque tu sei stato folgorato da qualcosa che
sei
ti
sei benedetto,
arriva.
Quindi sì. Puoi farlo.
Esiste però una predisposizione, a questo credo sì, che la differenza secondo me la fa il modo di la differenza tra osservare e guardare. Probabilmente chi diventerà un pittore ha già questa capacità di osservare, quindi osservando riesce a memorizzare le forme e i colori e poi anche in grado di tradurli, a differenza di chi guarda in maniera
esterna,
sì, un po' più distratta. Forse qui sta la differenza, quello che si chiama comunemente il dono di natura.
E quindi è necessario tutto questo lavoro, comunque questo
sì,
studio,
sì, la formazione è necessaria, sì,
per essere dei pittori su serie.
Sì, 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 conoscere le regole e poi magari anche per non usarle.
Ah certo,
però
per ribaltarle.
Sì, o per ribaltarle o per metterle in discussione, ma sicuramente conoscerle senz'altro.
Ma chi sono i tuoi clienti prevalentemente, quelli che vengono qui a fare gli stage?
Ma in genere io faccio una selezione, diciamo così, a priori, che è basata soprattutto sulla motivazione, non tanto sulla conoscenza della materia, perché la differenza secondo me è data dalla motivazione. Questo, siccome è un lavoro serio e duro, non si fa il quadretto da mettere sopra il salottino, e per superare tutte queste difficoltà bisogna che le motivazioni siano forti.
Però se la motivazione c'è, è aperto a tutti.
Sì, 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 sì. Può arriva gente che ha dipinto moltissimo e altri che magari hanno poca esperienza, non è importante questo.
Quindi lanciamo questo messaggio, tutti possono provarci.
Sì, certo.
It's the summer of love, and you're coming alive. It's the moment you dream of, it's the time of your life. It's the summer of love, and you're coming alive. It's the moment you dream of, it's the time of your life. Time of your life, and the heat is on, feeling so high.
agli ascoltatori di Radio Imago ricordo che se vogliono scrivere possono farlo alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Adesso volevo chiedere a Vittorio, dato il panorama attuale dell'arte in Italia, cosa pensa dei concorsi?
Ma dei concorsi devo, posso dire tutto il male possibile, perché pur essendo io uno che ha vinto il premio dallo Zorza, che è un premio importante
a Milano. Dalla Zorza, quello della Galleria Ponte Rosso.
Sì, e che mi ha dato la possibilità di incominciare una collaborazione con questa galleria importante di Milano, una collaborazione che va avanti oramai da una decina d'anni. Però devo dire che in genere, fatte le debite eccezioni, mi pare che siano tutti o pilotati o quantomeno interessati o orientati. Io considero, cioè credo che l'arte non possa essere messa in competizione, non bisogna metterla in competizione. Forse l'unica cosa interessante è conoscere i componenti della giuria in anticipo, se non altro non tanto per la vincita dei premi, ma per fare in modo che il tuo lavoro passi sotto il naso di uno storico dell'arte piuttosto che di un critico. Che...
E quindi avere l'opportunità di mostrarsi.
Sì, perlomeno una personalità della quale hai stima. Questa è l'unica cosa, difatti anche dallo Zorza io sapevo che c'erano personalità di rilievo ed è l'unico motivo per cui l'ho fatto. Devo dire che nella mia carriera non ho mai partecipato a premi, questo forse credo che fosse il secondo in tutta la mia attività, e non so che tipo di utilità possa avere per chi.
Sì, in effetti sorgono molti dubbi, perché c'è un fiorire continuo di concorsi aperti a tutti che però richiedono iscrizioni costose, preselezioni.
Infatti
poi...
la prima cosa che bisogna leggere quando arriva il bando di concorso è
se è a pagamento. Esatto. Quindi stracciare immediatamente
già, sì,
il bando.
Se supera i 30 euro di spese di segreteria è da cestinare all'istante, perché sì. Sono
Non si tratta di spese di segreteria.
No, ci sono concorsi che ti chiedono 200-300 euro, quindi lì è evidente che c'è una speculazione,
certo.
A monte.
Basta fare due conti.
Sì.
Va bene, quindi consigliamo a tutti i pittori o aspiranti di tenersi alla larga da questo tipo di manifestazioni, perché possono essere in realtà dei business che vanno a vantaggio.
O perlomeno, se proprio uno vuole partecipare, di controllare molto bene che le regole del concorso siano chiare e che comunque non superi i 15 o 30 euro al massimo.
Certo. No, invece trovo interessanti quando propongono magari delle mostre collettive allargate a tema, dove si deve inviare un pezzo, dove non c'è premiazione, non c'è competizione in realtà, perché stimolano, diciamo, il confronto con linguaggi diversi della pittura, ti fanno anche conoscere i colleghi.
Sì,
ti è capitato di partecipare a qualcuno?
Sì, poche cose, però in genere anche queste sono, con tutta la buona volontà degli organizzatori, sono dispersive, perché in genere raggruppano una quantità tale di lavori, per cui la fruizione della mostra è spesso difficile, caotica.
E la quantità, tu dici,
nella
lesiva
quantità,
della qualità.
Sì, è difficile fare, io credo anche in un progetto comune, mi è capitato qualche volta di fare dei lavori con altri artisti, di collaborare, però devono essere cose piccole, ben meditate, si lavora su un progetto, si discute. Però...
È un progetto circoscritto.
Sì, 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 sì.
Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'm at first, 'cause I've been so good to you. I give it to 12 and I'll be gone. Now baby or never, as I've been so good to you. Now baby or never, I've been so lonesome too.
Vittorio, a proposito di un discorso che abbiamo fatto ieri, qual è il tuo modo di lavorare? Cioè, come fai a trovare l'ispirazione?
La famosa tegola che arriva e ti illumina. No, io credo nella progettazione. In genere le mie mostre sono organizzate in questo modo. Io lavoro su un'idea, e mi documento, leggo tutto quello che c'è da leggere, trovo tutta la documentazione che mi serve per che parla di questo argomento. A volte poi è interessante capire come quando tu sei interessato a un argomento le cose ti vengono incontro, perché le trovi quasi per caso. E quindi preparo, mi documento, leggo, ascolto a volte anche musica e poi niente, questo serve per mettere assieme, diciamo così, le immagini e trovare i contenuti delle cose.
Ci fa un esempio?
Ma per esempio una delle ultime mostre alla Ponte Rosso aveva per titolo, che questo ce l'ho qui davanti, La luce ruba la notte, che è la frase di Pietro, che è un bambino di 3 anni, e parla, noi in Occidente siamo abituati a dare una valenza positiva al concetto di luce, in pittura si parla sempre di luce. E quindi spesso si dice è venuta la luce, si è messo in luce per dare una valenza positiva alle cose, mentre invece ho scoperto che gli orientali hanno, in Giappone soprattutto, considerano l'ombra e la penombra come diciamo lo spazio dove si conserva l'immaginazione, dove tutto non è visto, non è dato in maniera quasi spacciata, come
non
si
è
fa.
Esplicito.
Sì, non è esplicito. Allora, anche in questo caso, sono andato a documentarmi, ho letto Tanizaki, insomma ho letto parecchi testi, soprattutto di cultura orientale, per vedere quali erano le differenze tra il nostro modo di porsi e loro.
Il concetto dell'ombra.
Il concetto dell'ombra, esatto. E sono venuti fuori una serie di lavori che poi sono finiti in questa mostra alla Ponte Rosso, dove viene proprio enfatizzato queste luci soffuse, un'atmosfera quasi, quasi metafisica. Ci sono pochissimi oggetti con un taglio fortemente giapponese, perché poi a quel punto
ha influenzato
la composizione, quindi
sono quelle contaminazioni positive. Sì, comunque
sì,
no?
Sì, sì. Ho incominciato a eliminare oggetti. Io già non ne metto molte nelle composizioni, però.
Ma loro hanno
sono
questa idea del togliere tutto il
superfluo,
sì, certo.
E lavorando solo quasi sullo spazio vuoto.
Che nella loro idea non è vuoto.
Sì, sì, sì. Quindi diciamo che il percorso è questo, non credo nell'illuminazione improvvisa, ma credo nella progettazione che poi fa.
È una costruzione, no? Che man mano cresce. Poi se riusciamo metteremo nel blog alcune di queste immagini di cui hai parlato, proprio credo che servano poi a chiarire, a vedere,
sì,
se i nostri ascoltatori sono riusciti a visualizzare bene.
If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be alone. If it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe it's because I love you. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be alone. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be alone. Thank you.
adesso volevo chiederti una cosa che solitamente in tutte le interviste a questo punto propongo ai miei intervistati. Che rapporto c'è secondo te fra il cibo e l'arte? Cioè, se c'è un rapporto, nel tuo caso, vabbè, per chi vede i tuoi quadri, dal momento che spesso il soggetto è qualcosa di mangereccio, evidentemente c'è un motivo.
Ma c'è, secondo me il rapporto c'è tra la cucina e la pittura, nel senso che saper cucinare, per esempio, io cucino abbastanza bene e anche lì è una questione di far collaborare tra loro gli ingredienti, trovare gli equilibri, ed è la stessa cosa che io faccio in pittura, mettere in relazione tutti i materiali e fare in modo che
un processo alchemico
sì che raccontino una storia insieme a, diciamo così, agli elementi che poi si utilizzano per riempire lo spazio pittorico. E io considero diciamo così i miei lavori, gli oggetti che utilizzo, quelli che ci sono nello studio, che mi servono per costruire delle storie, e li considero quasi come degli attori. Infatti ci sono dei quadri che hanno per titolo Attori silenziosi, in cui a ognuno di questi oggetti viene assegnata una parte, e quindi quando sono messi in relazione tra di loro, questa parte che gli viene assegnata gli serve a raccontare la storia che poi chi guarda il dipinto potrà ricostruire. E poi io ho una vera e propria passione per la cucina, nel senso che cucino piuttosto bene, oramai devo dire sempre meno cucina siciliana e più lombarda, perché ho assimilato anche la cultura del cibo della Lombardia. E
hai fatto una cucina eclettica alla fine?
Sì, sincretica.
Ascolta, io di solito chiedo una ricetta, però nel tuo caso sono particolarmente curioso rispetto alle ricette pittoriche. Cioè, puoi darci per esempio una ricetta sulla preparazione di un fondo?
Sì, io diciamo che tra l'altro sto scrivendo un testo su questo, perché ho avuto un'anticipazione prima che ce l'avete in anteprima, prima che esca in libreria. Io parto da una tavola, in genere sono tavole da un centimetro di compensato marino, che è quello che sente meno l'umidità. Poi si prepara una percentuale di colla di coniglio ed acqua, si prende una tela di lino e la si incolla sulla tavola, si fa asciugare per 24 ore e poi si mette in proporzione una parte di colla di coniglio, una parte di bianco di titanio, una parte di carbonato di calcio. E questa qui viene stesa in tre spessori sulla tavola fino a formare l'intonaco, diciamo, dello spessore giusto che il pittore desidera. La cosa interessante è che a differenza dei materiali industriali, qui l'artista può decidere lui come prepararsi la tavola, se la vuole completamente liscia a specchio come le tavole rinascimentali, oppure se vuole una materia più granulosa, se vuole che il colore acceleri l'essiccazione, per cui aumentando la quantità di gesso, piuttosto che invece sia molto lento. Diciamo che si ha la possibilità di controllare la materia, che non si è in balia del materiale.
Del materiale che fa da sé.
Sì. E questo è proprio un valore aggiunto.
Allora, grazie a nome di tutti i golosi e a nome di tutti i pittori.
No cares, no strings, my heart has wings. If I am fancy free and love to wander, it's just a gypsy in my soul. There's something calling me from way out yonder. It's just a gypsy in my soul. I've got to give vent to my emotions. I'm only content having my way. There is no other life of which I'm fonder. It's just the gypsy in my soul. No cares, no strings. Picasso.
Passaggio di testimone per il mantenimento di queste esperienze che si fanno e per l'aggiunta naturalmente delle nuove scoperte. Tu sei stato insegnante per molti anni alla Scuola del Castello, vuoi parlarcene un po'?
Sì, volentieri. Io ho frequentato la Scuola del Castello come studente, poi come assistente e poi alla fine ho avuto la cattedra di incisione per circa 12 anni. Ma è stata un'esperienza molto interessante perché si ha a che fare con... Io ho una classe di qualcosa come 30 persone.
Numerosissima.
Sì, numerosissima. Tutti esigentissimi, per incisione comporta una serie di informazioni differenti da dover dare continuamente agli studenti. È stata un'esperienza molto bella ma anche molto faticosa.
Molto impegnativa.
Sì, molto impegnativa. Perché hai problemi di acidature.
Si può seguire i lavori di così tante persone in simultanea,
sì,
non è molto
era
semplice.
Difficile, sì, sì, sì. E lì ho avuto per esempio un maestro straordinario, non tanto dal punto di vista tecnico, che è stato Luigi Timoncini, ma proprio dal punto di vista umano e dell'apertura di pensiero, perché abbiamo fatto moltissime discussioni anche con gli studenti. Lui lanciava spessissimo queste provocazioni, una delle tante che adesso mi viene in mente era: visto che il cinema somma la poesia, la letteratura, l'immagine, il movimento, la musica, cosa continuiamo a dipingere, a fare o a incidere, peggio ancora? E quindi spiazzando completamente tutti gli studenti, che tutto si aspettavano, tranne che di sentirsi dire che il loro lavoro era assolutamente inutile.
Poi già erano le prese con una tecnica
complicatissima e niente. Poi naturalmente era una provocazione, perché lui stesso era pittore incisore, quindi la sua stessa vita testimoniava il contrario di quello che diceva. Però ecco, il mio ricordo più bello proprio di quegli anni erano queste discussioni, al di là dell'apprendimento tecnico e delle informazioni che si passano agli studenti. È stato proprio queste belle discussioni che arricchivano tutti quanti, compresi i docenti.
E come mai hai lasciato?
Ho lasciato perché la pittura è totalizzante, non si può... Io tengo dei piccoli corsi, però è una parte marginale della mia professione, mentre lì ci voleva un impegno costante, continuo, e non ero più in grado di
reggere. La pittura oramai esigeva tutto il suo tempo,
sì,
in pratica,
sì,
questo
sì.
È.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do.
You know what? You're lovely. You know what? So lovely. But oh, what do you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos.
And that's why I won't dance. Why should I?
I won't dance. How could I?
I won't dance.
Merci beaucoup.
I know that music plays the way to romance.
So if I hold you in my arms, I won't dance. Especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven
rest us, I'm not asbestos.
And that's why I won't dance.
I won't dance.
Why should I?
I won't dance.
I won't dance.
How could I?
I won't dance.
Merci.
I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms,
I won't dance.
I won't dance.
I won't dance.
Vittoria, ti volevo chiedere di descriverci un tuo quadro, se vuoi proprio la genesi, come questo quadro è nato, come si è formato. Tu mi dicevi prima che lavori molto progettando, quindi l'immagine si crea, si forma nella tua testa prima ancora che tu inizi a lavorare, è così?
Sì, è così, come dicevo prima io faccio moltissima progettazione, che non vuol dire necessariamente il lavoro di bozzetto, di pittura, anche quello, vuol dire anche un lavoro di ricerca e di documentazione. Devo dire che qualche tempo fa mi capitava di lavorare su superfici più ampie rispetto alla misura che io avevo in testa di fare. Questo lo consideravo un po' un margine di sicurezza per poter allargare il lavoro o per poterlo tagliare successivamente nel caso ci fossero degli elementi che disturbavano la composizione. E ultimamente questo mi capita di farlo sempre più raramente, perché la progettazione è molto più precisa, ho l'idea più chiara in testa e quindi parto già da misure e da tavole già, diciamo, con misure definite. Poi sono toglie che durante la fase della pittura si può, naturalmente mi capita di dover o abbassare dei toni o creare delle atmosfere un po' più melanconiche rispetto a quello che avevo in testa, o colori più squillanti, tirar fuori più delle tinte vivaci.
Vuoi provare a descriverne uno? Proviamo a fare questa operazione in modo che nella testa degli ascoltatori si formi un'immagine.
Io proverei a descrivere questo. C'è un lavoro, una serie di lavori sui quali sto lavorando in questo periodo e che probabilmente saranno il nucleo della prossima mostra, che dovrebbe essere, cioè, fissata a marzo a Mantova, alla Galleria Sartori. Sto lavorando su questi grossi spazi di architetture di interni, diciamo, dismessi, dove si conservano le storie e i segni delle persone che ci hanno abitato, che hanno vissuto, quindi possono essere impronte sui muri, impronte, che ne so, di crocifissi o di quadri che sono stati tolti. Quindi l'idea dell'assenza, della mancanza di qualcosa.
E della memoria.
E della memoria, sì. O di oggetti lasciati lì per caso, o ambienti, diciamo così, che sono stati riabitati o da ragazzi che scrivono con le bombolette sui muri, o che accendono fuochi, o magari da barboni o da viandanti o da... non so.
Comunque che lasciano tracce.
Sì, che lasciano tracce. Oppure c'è una serie su delle chiese abbandonate, in particolare quest'ultimo... Di questa chiesa di San Benedetto in Andagna, che questo paesino
che si trova vicino al tuo eremo,
sì, dove tutto il paese ha riempito di oggetti questa chiesa sconsacrata, utilizzandola quasi come una specie di una sorta di memoria collettiva. Quindi a me interessa moltissimo questo aspetto. Diciamo che i muri parlano, quindi tutti gli intonaci, le scrostature, gli oggetti, i telefoni appesi, qualsiasi elemento.
Tutto racconta qualcosa, sì, per chi sa ascoltare.
Sì.
Chiediamo a Vittorio quali sono i suoi progetti per l'immediato futuro.
Allora, nell'immediato futuro c'è una mostra a Berlino, è un progetto per la Galleria Classico, è un progetto che è partito questa primavera, siamo stati con due pittori finlandesi, uno dei quali è il direttore dell'Accademia di Helsinki, questo Ilmari Rautio, è un pittore tedesco, Andrei Krieger, a dipingere la luce del sud, che era il tema che la galleria aveva indicato. Per cui abbiamo girato per una decina di giorni la zona di Ragusa, Modica, la zona del barocco, e abbiamo dipinto all'aperto per, diciamo, una decina di giorni, producendo 10-15 tavole a testa.
Beh, interessante comunque questo confronto.
Sì,
tra...
sì, 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 anche perché poi la mia pittura era lontanissima dalla loro. Ho dovuto, ci sono stati anche problemi tecnici, perché loro facevano tele da un metro per un metro in tre ore.
En plein air.
Sì, sì,
accidenti.
Sì. Usando una quantità di materiale di spessore enorme. Io invece con le mie tavolette dovevo ridurre continuamente la misura per non restare a piedi,
certo.
Perché poi loro partivano col pulmino, quindi in tre ore il quadro doveva essere finito. E poi diciamo che questo materiale viene integrato con altre tavole che invece sono state prodotte in studio con misura più grande, e niente, questa qui viene inaugurata il 5 settembre a Berlino. Poi subito dopo il 29 settembre ho una mostra di incisione ad Lodi nella Chiesa dell'Angelo.
Questa vengo sicuramente a vederla.
È un po' più vicina.
È più vicina.
E poi c'è una personale alla Galleria Sartori di cui ho detto prima, questo in marzo, non ricordo il giorno, però poi se daremo sul sito.
Sì, certo, ma poi sono... puoi sempre fare gli annunci delle tue mostre, puoi trasmetterle a Radio Imago che vengono.
Ecco, comunque lì ci saranno tutte le indicazioni con le date e la durata delle mostre.
Benissimo, ascolta, vuoi dare anche un po' di indirizzi tuoi, dove si trova lo studio, il tuo sito?
Sì, allora il sito è www.emanuelevittorio.it.
E qui sono riportati tutti i dati, le informazioni,
sì,
sui corsi.
Sì, sono tutte le informazioni sui corsi, anche sugli studi. Io ho uno studio a Cusago in un bellissimo spazio, in una cascina del 1400, e poi questo studio nel quale stiamo registrando, in mezzo al bosco, nell'entroterra ligure.
Va bene, allora a questo punto io vi invito a visitare il blog, in cui metteremo un po' di immagini e riporteremo i dati che abbiamo appena detto. Desidero ringraziare Vittorio a nome di Radio Imago per essere stato così carino e così ospitale con noi, e insieme con lui voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, tutti gli amici di Radio Imago, e rimandarli alla prossima settimana, al prossimo appuntamento. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.